Il prossimo messaggio è una insegnanza sul tempo della fine, uno studio biblico completo e credo importante che tutti voi vi notate le referenze di queste scritture. Io mi ricordo all'inizio, quando non conoscevo bene la Bibbia, dietro la Bibbia avevo una pagina con tutti i passi del tempo della fine e le referenze che lo mostrano, che lo spiegano. Per esempio, la crisi finanziaria, Daniele così così, il rapimento, referenze così e così. E quando andavo fuori e le pecorelle mi chiedevano: ma come sai che ci sarà un rapimento? Io aprivo dietro la Bibbia subito, trovavo la scrittura e poi leggevo alla pecorella che mi chiedeva. E credo che questo è molto importante per poter essere creduti quando evangelizziamo. Noi oggi vi leggiamo anche le scritture, però voi notatevi solo le referenze. Le scritture che leggiamo dalla Bibbia sono dalla traduzione Nuova Riveduta e la Nuova Diodati. Pronti? Questo è un messaggio le cui risposte sono di sola scrittura. Gesù ci parla del tempo della fine e del suo ritorno. Fratello Giuseppe, in tutto il mondo cristiano molti si domandano riguardo il tempo della fine. Puoi parlarci di questo?
E certo, con l'aiuto di Dio, Signore aiutami, però questa volta vorrei rispondere con la sola scrittura. Cioè vorrei che fosse il Signore e la sua parola a rispondere. Ho preparato delle scritture in base alle domande che tu mi hai parlato e ti chiedo di leggerle.
Sì.
Allora, i discepoli fecero a Gesù una domanda in Matteo capitolo 24.
Matteo 24, verso 3. Dici, quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?
Quindi, quando è che ritorni e quando finisce questo mondo, il mondo politico che vediamo intorno, creato dal maligno, ovviamente? Gesù risponde con il primo importante avvertimento. Dobbiamo guardarci dai falsi profeti che verranno sotto la copertura di predicare Cristo.
Matteo 24, da 4 a 25. Guardate che nessuno vi seduca. Molti verranno nel mio nome dicendo: io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Vi è tanta confusione sul ritorno di Cristo, che anche chiamato il rapimento della Chiesa. Cosa dice la parola?
La parola dice che il cosiddetto rapimento della Chiesa, il cosiddetto pre-tribolazione, è una bugia satanica, con il preciso scopo di far credere alla Chiesa mondiale che non ha bisogno di prepararsi. Cioè, il diavolo vuole che la Chiesa non sia preparata perché la vuole cogliere di sorpresa e distruggerla, cosa che in base alle profezie tragicamente avverrà.
Matteo 24, 23 a 31. Allora, se qualcuno vi dice: il Cristo è qui, oppure è là, non lo credete. Se dunque vi dicono: ecco, è nel deserto, non vi andate. Ecco, è nelle stanze segrete, non ci credete. Infatti, come il lampo esce da levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole dei cieli e manderà i suoi angeli per riunire i suoi eletti. Giuseppe, parlaci ancora dei falsi profeti.
Falsi profeti è una delle insidie principali del tempo della fine, e questa insidia comprende i falsi fratelli.
Matteo 24, 10. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Daniele 11, 34. Molti si uniranno a loro con false apparenze. Galati 2, verso 4. Intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù con l'intenzione di renderci schiavi. Atti 20, 28 a 31. Badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio che Egli ha acquistato con il proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, giorno e notte, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime.
Noi vediamo qui che in Daniele 11:34, quel paragrafo parla del tempo della fine, quando dice molti si uniranno con le false apparenze. Quindi queste scritture sono attinenti perché sono uguali a questo e parla del tempo della fine, Daniele 11:34.
E quali sono gli altri segni, fratello Giuseppe?
Altri segni, c'è una piccola lista in Matteo 24 all'inizio del capitolo. Una di queste sono le guerre che andranno sempre più aumentando, una profezia questa orribilmente confermata sempre di più da tutti gli eventi mondiali di quasi tutti i giorni, come attualmente leggi i giornali stamattina, ieri, e guerra alle armi, guerre da tutti si preparano alle guerre, corsa agli armamenti, Russia, America, Cina, islamici, amen. Vediamolo in Matteo 24.
Matteo 24, 6 a 14. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga. Insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. E voglio chiederti, quando apparirà l'Anticristo?
L'Anticristo apparirà, lo vediamo nella visione della prima bestia, comincia in Apocalisse 9, poi Apocalisse 13, perché in Apocalisse 9 l'Anticristo lo vediamo, è uno spirito che viene, cioè è il re dei demoni che sono imprigionati nell'abisso. L'Epistola di Giuda, verso 6, parla di quello. E quando questo spirito viene liberato, possiederà la persona umana che sarà l'Anticristo e ingannerà il mondo e lo guiderà a ricevere il marchio della bestia e adorare il dragone Satana. Cominciamo a vederlo in Apocalisse 9.
Apocalisse 9, verso 1. Suonò la tromba il quinto angelo e io vidi una stella caduta dal cielo sulla terra, e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Ed egli aprì il pozzo dell'abisso, e dal pozzo salì un fumo, simile al fumo di una grande fornace. E il sole e l'aria si oscurarono per il fumo del pozzo, e da quel fumo uscirono sulla terra delle locuste. In quei giorni gli uomini cercarono la morte, ma non la troveranno. Desideranno di morire, ma la morte fuggirà da loro. E avevano per re sopra di loro l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon. Il primo guaio è passato. Ecco, vengono ancora 2 guai dopo queste cose.
Quindi questo spirito possiederà l'Anticristo come minimo, o almeno lo influenzerà con la sua influenza demoniaca e lo guiderà. Insomma, questi sono un branco di demoni che cooperano uno con l'altro.
Apocalisse capitolo 13. Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 7 teste e sulle teste nomi blasfemi. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. E tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia. E adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? E fratello Giuseppe, le profezie parlano anche di un falso profeta?
Sì, in Apocalisse 13:11 vediamo l'inizio del falso profeta e comincia questa scrittura e finisce in Apocalisse 19:20 e anche Apocalisse 20 verso 9 e 10, lì alla fine del falso profeta. Quindi questa è praticamente il falso profeta è compreso nella visione della seconda bestia, Apocalisse 13:11, che viene chiamato il falso profeta. Costui si presenterà sotto l'inganno delle corna dell'agnello, cioè cos'è questo? E sarà una copertura di cristianesimo, e attraverso queste corna dell'agnello, cioè una croce attaccata al collo, sarà un grandissimo nome mondiale cristiano, perché le corna d'agnello nella Bibbia rappresentano Cristo, l'agnello è Cristo, e in questo modo ingannerà il mondo. Vediamolo in Apocalisse 13.
Apocalisse 13, 11 a 13. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. E faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia, e operava grandi prodigi sino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini. E dopo questo puoi spiegarci che avviene dopo?
E beh, a questo punto, cronologicamente, la prossima profezia è scoppia la guerra in cielo. Guerra la guerra finale, siamo da Adamo ed Eva, quando il diavolo è entrato nel giardino, è cominciata la guerra. E però a questo punto Dio gli dà uno stop e dice basta, e il diavolo viene cacciato dal cielo. Leggiamo in Apocalisse 12:7.
Apocalisse 12:7-8. E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e per loro non ci fu più posto nel cielo. Giuseppe, dove sarà cacciato il diavolo e i suoi angeli demoni?
Beh, è cacciato dal cielo, c'è solo un posto dove può mandarlo, o sulla terra o all'inferno. Siccome ancora non è tempo dell'inferno, lo caccia sulla terra. E credo che il diavolo cacciato sulla terra, credo che si presenterà con i suoi demoni mascherati da alieni extragalattici. Potrebbero ingannare il mondo col forcone e con le corna. Il mondo viene già preparato a ricevere gli extragalattici, gli alieni. Però ovviamente noi sappiamo dalla profezia che invece saranno solo dei banali demoni, e come tutti i demoni sotto il nostro potere nel nome di Gesù Cristo. Leggiamone Luca 10.
Luca 10, 19. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Romani 16, 20. Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi.
Ecco, il diavolo,
amen,
amen, gloria a Dio. Il diavolo cacciato dal cielo sulla terra, e vediamolo Apocalisse 12:9.
Apocalisse 12:9-12. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi.
Amen. Il diavolo è gettato sulla terra. Cosa succede sulla terra? Verso 12.
Apocalisse 12:12. Guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di aver poco tempo.
Bene, questo che cosa segnala? Cosa scoccano? Cosa avviene nel momento che Satana viene cacciato sulla terra? Allora, si impossessa o diciamo il potere dell'anticristo a questo punto aumenta, e qui scoccano i 3 anni e mezzo di persecuzione. Va bene, lo sappiamo perché in Apocalisse 12:6 e anche verso 14 parla di 3 anni e mezzo. Leggiamo Apocalisse 12:13-16.
Apocalisse 12:13-16. Quando il dragone si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio maschio. Il serpente gettò acqua dalla sua bocca come un fiume dietro alla donna per farla travolgere dalla corrente.
Quindi la donna ovviamente qui rappresenta anche la Chiesa, quindi Maria è parte della Chiesa, che partorì il figlio maschio che ha da reggere le nazioni, leggere Apocalisse 12, 6 e 14, Apocalisse 12, 4, 5, 6, lì, e il figlio maschio è Cristo, e quindi la donna è la Chiesa in questo caso, e il dragone, il diavolo, la perseguita.
Verso 16. Ma la terra soccorse la donna, aprì la bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla sua bocca. Apocalisse 13, verso 5. E gli fu dato una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e potere di agire per 42 mesi.
Questa è la tribolazione, gloria a Dio.
E fratello Giuseppe, dove nella Bibbia parla del marchio della bestia?
Beh, in Apocalisse 13 parla del marchio della bestia, appunto quando il diavolo viene gettato sulla terra e potenzia l'anticristo, il dragone dà potere alla bestia, lo vediamo in Apocalisse 13, e allora a questo punto poi viene la seconda bestia, verso 11, Apocalisse 13, 11, ed è il falso profeta che dice al mondo di costruire un'immagine della bestia, e quindi poi questo... Dopo di questo viene il marchio della bestia, Apocalisse 13.
Allora, Apocalisse 13, da 16 a 18.
Sì.
E, un'altra cosa collegato, cosa è l'abominazione della quale Gesù ci ha parlato?
L'abominazione è un oggetto abominevole, che non è meglio definito e specificato nella Bibbia, un oggetto satanico che causerà orribili desolazioni nel mondo, appunto l'abominazione della desolazione. Questo sarà collocato per ordine dell'Anticristo nel santuario che è il Tempio ebraico di Gerusalemme, tempio che in base alle profezie, mi aspetto, sarà costruito presto. E sempre in base alle profezie, da quel punto in poi dovremo solo contare 7 anni, 84 mesi, 7 anni oppure 84 mesi, oppure 2520 giorni, perché la Bibbia ce lo specifica, perché è un periodo molto importante. E con questo anticipo sapremo la data del rapimento della Chiesa, quindi 7 anni prima. Oppure potremo contare 1260 giorni, 42 mesi, per sapere quando la tribolazione inizia, una tribolazione di 1260 giorni e 42 mesi. Quindi al momento della costruzione del Tempio, profezie ci dicono che avremo 3 anni e mezzo prima della tribolazione e 7 anni prima del rapimento. Quindi la costruzione del Tempio è una cosa importantissima, da lì sapremo tutte le date. Va bene? Attualmente manca quel dettaglio lì, la costruzione del Tempio. Per uno studio più dettagliato, che in questo momento non possiamo farlo, un po' lunghino, tutti possono richiederci il nostro corso biblico, che è gratuito, dove tutto questo è spiegato, è basato sulle scritture, certamente non sulle opinioni di nessuno, perché io cito sempre Geremia 17,5, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Andiamo alla parola, andiamo alla scrittura e andiamo a Daniele 11 sull'abominazione.
Daniele 11, 31. Per suo ordine delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione. Ci sono altri dettagli importanti che dobbiamo sapere sulla abominazione?
Bene, e come ho detto, la Bibbia non dà molti dettagli, quindi ognuno deve interpretarla qui un po'. Da parte mia credo che l'abominazione sia lo stesso oggetto di cui Dio ci parla in Apocalisse 13, dove il falso profeta fa erigere un'immagine della bestia, Apocalisse 13, 14.
Apocalisse 13, 14. E seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita.
Bene, a questo punto seguirà la pena di morte per chi non adorerà questa immagine satanica dell'anticristo. Leggiamolo.
Apocalisse 13, verso 15. le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Matteo 24, 15 a 22. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, allora quelli che saranno nella Giudea fugano ai monti. Chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua. E chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non vi è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Matteo 24, verso 9. Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Matteo 10, 23. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il Figlio dell'uomo sia venuto. E Giuseppe, dove nelle profezie parla ancora dell'anticristo? Perché è un personaggio molto interessante e dobbiamo capire meglio
sì,
su questo.
Sì, interessante e misterioso.
E brutto.
Dunque, il profeta Ezechiele lo chiama Gog in Ezechiele 38, che proviene da Magog, che nei dizionari biblici è la Russia. Ed è anche il corno. L'anticristo è chiamato il corno nel libro del profeta Daniele, corno che attacca la parte della Chiesa mondiale che, come vediamo, non si prepara, come vediamo anche oggi, non si prepara e quindi non sarà preparata durante la persecuzione. Per questo sarà distrutta, sarà vinta dall'anticristo. Ovviamente la vittoria sarà materiale, non spirituale, come appunto vedremo dalle successive scritture. Andiamo all'Apocalisse, Apocalisse 12, 17.
Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Daniele 7, 11 a 25. Io guardavo ancora a motivo delle parole arroganti che il corno pronunziava. Quel corno aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti. Io vidi quel corno fare guerra ai santi e avere il sopravvento. Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Apocalisse 13, 7. E le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Fratello Giuseppe, riguardo a queste scritture, tu sai che la maggior parte delle chiese predicano che Dio è abbastanza grande, potente, da proteggere tutta la chiesa e la ama. E non è così?
Assolutamente sì, certamente. E Dio amava anche Israele, ma ha mandato le nazioni pagane a distruggere per i suoi peccati. Certo che Dio è potente, onnipotente, può schioccare le dita e mandare il diavolo all'inferno quando vuole. Però il fatto è, come leggiamo, impariamo dalle lezioni bibliche, il Vecchio Testamento, le punizioni contro l'Israele antica, contro la quale Dio usò i nemici di Israele per distruggerla, per punirla per i suoi peccati. Così nel tempo della fine Dio userà l'anticristo per punire, purgare una chiesa mondiale disobbediente e che assomiglia per la maggior parte alla Odissea invece di Filadelfia. Vediamo Apocalisse 3. Nessuno deve sorprendersi. Persecuzioni, tribolazioni e tempo della fine, che queste cose verranno nel tempo della fine, erano cose profetizzate.
Atti 14, 22. Dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Primo Tessalonicesi 3, versi 3 e 4. Affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni, infatti voi stessi sapete che a questo siamo destinati. Perché anche quando eravamo tra di voi, vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto, e voi lo sapete. Giovanni 16, 33. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Apocalisse 2, 10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita.
Amen.
E Giuseppe, cosa succederà alla parte della Chiesa che ubbidisce e si prepara?
Gloria a Dio, la cosiddetta Filadelfia. Dio ci aiuti a farne parte. Amen.
Amen.
Bene, il Signore promette la sua protezione per la sua Chiesa fedele. Questo è preannunciato nelle Scritture. Vedi Daniele 11.
Daniele 11, 32 a 34. Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. I saggi tra il popolo ne istruiranno molti. Quando saranno travolti, riceveranno qualche piccolo aiuto. Luca 21, 18 e 19. Ma neppure un capello del vostro capo perirà. Con la vostra costanza salverete le vostre vite. Apocalisse 12, 14. Alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Isaia 26, 20. Vai, o popolo mio, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te. Nasconditi per un istante finché sia passata l'indignazione. Salmi 27, 5. Poiché egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto sopra una roccia. E Giuseppe...
Amen. Amen. Il Signore ci proteggerà nella sventura, durante l'indignazione. L'indignazione qui si può anche vedere, indignazione di Dio contro una chiesa che lo ha dimenticato. E poi dice al suo popolo fedele, vai, nasconditi finché si è passata l'indignazione. E vediamo la protezione della Chiesa fedele. Amen.
E abbiamo detto che alcuni saranno distrutti in questi tempi, altri saranno protetti se ubbidiscono, quelli ubbidienti. Ma chi saranno i pastori della Chiesa mondiale del tempo della fine?
In quel tempo, un tempo di afflizione, l'afflizione di Giacobbe chiamata, un tempo di persecuzione e di apostasia nel tempo della fine. La Chiesa mondiale ufficiale sarà a quel punto ormai guidata solo da mercenari, e come avviene per la maggior parte delle chiese ufficiali oggi in Cina, per esempio, o sotto Stalin, sotto i regimi comunisti del passato, che torneranno ancora peggiori. Quindi la Chiesa mondiale ufficiale, che sarà approvata, benedetta, finanziata, protetta dall'Anticristo, sarà ormai guidata solo da mercenari, cioè falsi pastori, che saranno le dipendenze del falso profeta e dell'Anticristo. Lupi travestiti da pecore che guideranno i loro seguaci a ricevere il marchio della bestia, come nei regimi comunisti i pastori mercenari guidano i seguaci ad accettare il comunismo. Dio ungerà a quel punto, manderà la sua unzione allora, in quel tempo, e farà sorgere 144.000 speciali guide e profeti, che sono così tanti perché devono spargersi in tutto il mondo e raggiungere le pecore in tutto il mondo in un tempo quando non possiamo avere l'ausilio di internet, delle radio e delle cose legali, perché tutto sarà illegale. Se vuoi essere cristiano vero e vuoi rifiutarti di essere vaccinato, rifiutare di che diano il microchip, il marchio della bestia ai tuoi figli, e lo dovrai darti alla macchia. Dovrai fare come partigiani italiani quando l'Italia era controllata dai tedeschi. Mio padre è imprigionato due volte dai tedeschi, una volta è scappato la seconda volta perché l'americano ha bombardato la prigione ed è scappato con un amico sulle spalle che poi è diventato cadavere. Cioè sarà un tempo di fuga, un tempo di darsi alle montagne. Infatti mio padre si è nascosto sui monti non ci sono strade, ti puoi nascondere dove ti pare. Quindi sarà un tempo che Dio avrà 144.000, così tanti. Perché? Perché dovranno dividersi, io suppongo due a due, si potranno apparire in tantissime località, capito? Quindi cos'è 144? Sarà 72.000 località diverse, capito? 144.000, due a due, li vedo in 72.000 località diverse, dividendo il mondo, facendo una mappa del mondo, a piedi puoi arrivare dove ti pare. È questione di camminare, che so, 20, 40, 50 chilometri e vai da per quello è tua, la tua zona, la tua chiesa, le tue pecorella, appari e scompari senza avere basi, chiese, edifici religiosi della domenica mattina che l'anticristo viene. Apparire e scomparire, va bene? Guarda, leggilo in Apocalisse 7, leggiamolo.
Apocalisse 7, 1 a 4. Vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo: non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: 144.000, segnati di tutte le tribù dei figli di Israele. Apocalisse 14, 1 e 4. Poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada.
Alleluia, alleluia, alleluia. Quindi grazie, questi Gesù. Sono 144.000 profeti, pastori, apostoli, discepoli di Israele. Cioè, attenzione, Israele spirituale, eh? Romani capitolo 2, capitolo 9, dice la vera, e anche Giacomo 1 verso 1 dice la vera: Israele siamo noi, attenzione, sta parlando di Israele spirituale, qui circoncisi nello spirito, amen, da non confondersi.
Amen.
L'Israele carnale, circoncisi nella carne, si convertirà in Apocalisse 11 verso il tempo del rapimento, non sto parlando di loro. Ovviamente la Bibbia non dice che saranno in 72.000 posti, questo è lo presumo io, poi se mi sbaglio saranno 71.000, saranno 10.000 posti, questo non ha nessuna importanza. Ovviamente non è solo scrittura, questa è una piccola interpretazione che nessuno deve credere assolutamente. L'importante è che crediate alle scritture, va bene? Gloria al Signore,
amen,
andiamo avanti.
Amen. E come termina la grande tribolazione per la Chiesa mondiale?
Come termina? Il gran finale si chiama il rapimento della Chiesa. Il nostro fedele Salvatore torna per sottrarre la Chiesa dalle persecuzioni del mondo anticristo, e questo sarà, attenzione a non sbagliarsi, dopo la tribolazione. Vediamolo in Matteo 24, 29.
Matteo 24, 29 a 31. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria, e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo dall'altro dei cieli.
Alleluia! E sei pronta? Gloria a Dio!
Amen, grazie Signore! Però sarà rapita tutta la Chiesa?
Sì, tutta la Chiesa, che è vera Chiesa, che c'è anche Chiesa falsa, eh? C'è un cristiano nominale, un cristiano mentale, un cristiano scaldasedia della domenica, se non ha frutti di salvezza non è salvo. Per sapere se uno è salvo deve avere frutti di salvezza. Il primo frutto è dare la salvezza, quindi evangelizzare e guidare la gente Gesù alla salvezza, questo è il primo frutto. Uno che non ha questi frutti è tutto da vedere. sarà, come dice quel film, Left Behind, sarà lasciato indietro. Per questo dobbiamo andare a evangelizzare. Dio ci aiuta. Quindi tutta la vera Chiesa sarà salvata e rapita, certo. Allora, i vincitori sono coloro i quali, con la loro perseveranza e mantenendosi fedeli a Dio sino alla fine, avranno mostrato che la loro fede è vera e quindi anche la loro salvezza autentica. Come è scritto, i vincitori che vinceranno la tribolazione manterranno la fede e saranno rapiti in cielo da Cristo. Gloria a Dio, Signore, aiutaci a essere vincitori. Amen.
Grazie, Gesù.
Andiamo a Matteo 24:13.
Matteo 24:13. Chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Giacomo 2:18.
Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai fede, io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede.
Quindi se non abbiamo opere di cristianesimo vero, non siamo cristiani veri, siamo fasulli, come i farisei dei tempi di Gesù. Dio ci aiuti a mostrare opere Amen. Vere di Gesù, di salvezza. Amen. Apocalisse 3:5.
Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.
Daniele 12:2-3. Questa è la risurrezione dopo risurrezione e rapimento dopo la tribolazione.
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna e gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno.
La giustizia è Cristo, quindi quelli che avranno insegnato Cristo, dato Cristo, predicato Cristo, evangelizzato Cristo, risplenderanno come stelle in eterno. Va bene, quindi vediamo tutta la tribolazione in Daniele 12:1 e poi versi 2 e 3 abbiamo appena letto. E susseguente alla tribolazione, quindi c'è la risurrezione e il rapimento, e c'è la separazione tra i premi per la Chiesa fedele e la vergogna per la Chiesa infedele. Qui c'è la risurrezione e il rapimento di tutta la Chiesa e i salvati, che uno non è che deve essere fedele per essere salvato, uno può essere salvato e infedele. Va bene, quindi il rapimento è per tutti i salvati. Dio ci aiuti a essere nella Chiesa fedele.
Grazie,
Amen.
Gesù. Amen. E che succede a questo punto, diciamo, in cielo?
Allora, dopo il rapimento?
Sì.
Ok, dopo il rapimento in cielo viene ora celebrato il matrimonio dell'agnello. C'è una celebrazione matrimoniale. Vediamolo in 2 Corinzi 11, Apocalisse 19.
2 Corinzi 11, 2. Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo.
Quindi niente poligamia, cioè non possiamo essere sposati con Cristo e con il mondo, e col denaro, e con una religione, e con un edificio di chiesa. Va bene, anche il matrimonio con il nostro coniuge viene secondario, dopo Gesù. Primo l'unico sposo spirituale è Gesù Cristo. Apocalisse 19:7, la celebrazione del matrimonio.
Apocalisse 19:7-9. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio.
Apocalisse 7:9.
Apocalisse 7:9-14. Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa,
una folla grande in cielo,
che nessuno poteva contare, davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti. Poi uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: chi sono queste persone vestite di bianco e da dove sono venute?
In cielo, se non fai la domanda giusta, te la fanno loro la domanda.
Io gli risposi: Signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello.
Alleluia, Apocalisse 12:11.
Ma essi lo hanno vinto al diavolo per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita anzi l'hanno esposta alla morte. Apocalisse 7, 15 a 17. Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. Non avranno più fame e non avranno più sete, e non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi.
Alleluia, gloria al Signore. Fratelli che piangete, tutti si piange, tutti piangiamo una volta o l'altra, il Signore asciugherà le nostre lacrime. Amen, amen, amen.
Quindi
grazie,
questo succederà nel cielo. E sulla terra che avviene in questo tempo?
Questo avverrà in cielo dopo il rapimento, e mentre in cielo viene celebrata la festa, il matrimonio dell'agnello, sulla terra lo vediamo in Apocalisse 15:16, vediamo che avendo Dio tolto la sua chiesa dal mondo, Dio adesso ha le mani libere per rovesciare la sua giusta ira sull'anticristo e le nazioni con il marchio della bestia che lo seguono. Leggiamo Apocalisse 15:1.
Apocalisse 15:1. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio.
Quindi dopo il rapimento iniziano i sette flagelli, le sette coppe dell'ira di Dio, Apocalisse 15:16, che poi termina capitolo 19. Quindi vediamo qui che il diavolo e l'anticristo e il falso profeta, vediamo qui, adesso saltiamo Apocalisse 16. Quindi il diavolo, l'anticristo e il falso profeta, questo triumvirato malefico, sapendo che il loro tempo è agli sgoccioli, cosa fanno? Mandano tre spiriti maligni, il loro ultimo potente inganno per il mondo che li segue. Apocalisse 16:12.
Apocalisse 16:12 a 17. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e le sue acque si prosciugarono perché fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente.
C'è le armate che seguono l'Anticristo, c'è le armate islamiche, Pakistan, Afghanistan, probabilmente Indonesia, quindi Cina, eccetera, devono venire dall'Oriente, e quindi viene asciugata l'Eufrate affinché questa, che in Apocalisse 9 vengono dal numero 200 milioni, così è scritto.
E vidi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta, tre spiriti immondi, simili a rane. Essi sono spiriti di demoni, capaci di compiere dei miracoli. Essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente. Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi veglia e custodisce le sue vesti, perché non cammini nudo e non si veda la sua vergogna. E radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria, e dal tempio uscì una gran voce proveniente dal trono che diceva: è fatto.
Amen, gloria al Signore. Quindi questo settimo angelo, siamo alla fine dell'ira di Dio qui praticamente, siamo alle soglie di Armageddon.
E questa battaglia, Armageddon, la Bibbia spiega un po' di dettagli, come sarà, cosa succederà?
Allora, sì, Armageddon è il giorno del Signore, il giudizio di Dio, la distruzione del falso profeta, dell'anticristo e dei suoi eserciti. Di questo parla anche in Ezechiele 38-39, oltre a Zaccaria, Gioele e in Apocalisse. Leggiamo Zaccaria 14.
Zaccaria 14, 1 a 4. Ecco viene il giorno del Signore, in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate. Metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a oriente, e il monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente, tanto da formare una grande valle. Metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso il meridione.
Guarda caso che nel secolo passato il monte degli Ulivi si è formato una crepa che spacca il monte esattamente nella direzione che questa profezia indica. Andiamo avanti, Apocalisse 19:11. Continua Armageddon.
Apocalisse 19:11-19. Vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro, e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re e Signore dei Signori. Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole, egli gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo ai cieli: Venite, radunatevi per il gran banchetto di Dio, per mangiare carne di re, di capitani, di prodi, di cavalli e di cavalieri, di uomini d'ogni sorta, liberi e schiavi, grandi e piccoli. E vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati a far guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito.
Gloria a Dio, l'anticristo, i suoi seguaci terreni, terrestri, che crederanno di combattere contro Dio che viene dal cielo. Gioele 2, dall'1 all'11, vediamo in dettaglio questo esercito che scende dal cielo per combattere l'anticristo. Gioele 2.
Gioele 2, 1 a 11. Suonate la tromba a Sion, date l'allarme sul mio monte santo. Tremino tutti gli abitanti del paese, perché il giorno del Signore viene, è vicino. Giorno di tenebre, di densa oscurità, giorno di nubi e di fitta nebbia. Come l'aurora si sparge sui monti un popolo numeroso e potente, quale non venne mai visto prima e non se ne vedrà mai più in appresso negli anni delle generazioni future. Davanti a lui un fuoco divora, dietro divampa una fiamma. Prima di lui il paese era come il giardino dell'Eden. Dopo di lui è un deserto desolato, nulla gli sfugge. A vederli sembrano cavalli, corrono come dei cavalieri. Sembra un fragore di carri quando saltano sulle vette dei monti. Crepitano come la fiamma che brucia la stoppia. Sono come un popolo poderoso, schierato in battaglia. Davanti a loro tremano i popoli, ogni volto impallidisce. Corrono come prodi, danno la scalata alle mura come guerrieri. Ognuno va diritto davanti a sé e non devia dal proprio sentiero. Nessuno spinge il suo vicino, ognuno avanza per la sua strada. Si slanciano in mezzo alle frecce, non rompono le file. Invadono la città, corrono sulle mura, salgono sulle case, entrano per le finestre come ladri. Davanti a loro la terra trema, i cieli sono scossi, il sole e la luna si oscurano, le stelle perdono il loro splendore. Il Signore fa sentire la sua voce davanti al suo esercito, perché le sue schiere sono innumerevoli, perché l'esecutore della sua parola è potente, poiché il giorno del Signore è grande, davvero terribile. Chi potrà sopportarlo?
Alleluia,
grazie,
alleluia.
Signore.
Linguaggio
grazie,
di profeta Gioele, cioè di millenni fa, e parla di fragore di carri, di frecce, cioè ovviamente sta usando il linguaggio di quel tempo, non poteva parlare anticristo con i missili atomici, eccetera. Va bene?
E ci quindi, sembrano cari.
Carri, e quindi questi qui sono, quelli vestiti di bianco sui cavalli bianchi che seguono il cavaliere bianco con la spada, Gesù Cristo, che ad Armageddon si slancia a distruggere l'anticristo. Quindi in un linguaggio di allora racconta quello che succederà in questo tempo moderno.
Allora, questo è Armageddon. E cosa succede con l'anticristo, il diavolo?
Quello che succede al diavolo in questo tempo, cioè alla fine di Armageddon e all'anticristo, avviene che Dio caccia l'anticristo, il falso profeta, nel lago di fuoco. Allo stesso tempo il diavolo, il falso dio di questo mondo, viene imprigionato per un periodo prestabilito di 10 secoli. Leggiamolo Apocalisse 19 e Apocalisse 20.
Apocalisse 19 verso 20. La bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni.
Quando dice bestia vuol dire anticristo, ok? Quindi Apocalisse 20.
Apocalisse 20, 1 a 3. Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per 1000 anni e lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo.
Alleluia, il millennio del regno della Chiesa di Cristo e di Cristo attraverso la Chiesa sulla terra, 1000 anni di regno di Cristo.
Allora, l'anticristo e il falso profeta sono vinti,
nel lago
sono
di fuoco,
cacciati all'inferno, grazie a Gesù. Allora la Chiesa è libera. Cosa succede con la Chiesa?
E la Chiesa, che succede con la Chiesa? Leggiamo in Apocalisse 20 cosa succede. La Chiesa fedele, perlomeno, la vediamo in Apocalisse 20 verso 4, la Chiesa fedele miete ciò che ha seminato in Cristo ed ora regna con lo sposo Cristo per 1000 anni.
Apocalisse 24. Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni.
Alleluia, quindi risurrezione, rapimento e risurrezione, che è più o meno lo stesso tempo, e regnano con Cristo 1000 anni, come Gesù aveva promesso, comincia il regno di 1000 anni. Andiamo a Luca 19, 16, andiamo.
Luca 19, 16 e 17. Si presentò il primo e disse: Signore, la tua mina ne ha fruttate altre 10. Il re gli disse: va bene, servo buono, poiché sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere su 10 città.
Quindi già Gesù nei Vangeli parlava che i premi erano città, nazioni, date ai suoi servi fedeli, la Chiesa fedele. Apocalisse 2, 25.
Apocalisse 2, 25 a 29. Soltanto quello che avete, tenetelo fermamente finché io venga. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla. come anche io ho ricevuto potere dal Padre mio e gli darò la stella del mattino. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Alleluia. Quindi vediamo che Gesù qui parla in Luca 19:16 di dare potere sulle città, in Apocalisse 2:25 dice di dare potere sulle nazioni. Quindi effettivamente è un regno della Chiesa sulla terra. Non dovremo più chiedere permesso per viaggiare, avere il passaporto per passare una frontiera, dovremo chiedere permesso a noi per poter fare queste cose. E noi le regneremo con amore, ma una verga di ferro. Amen.
Grazie Gesù. Amen.
Quindi dopo viene il millennio, quindi il passato millennio, mille anni di regno. E dopo il millennio che succede? Dopo il millennio ecco che abbiamo l'ultimo inganno di Satana sui popoli del mondo, i quali dopo mille anni di regno dell'amore di Cristo ancora scelgono di seguire il diavolo. A questo punto vengono distrutti da Dio. Il diavolo viene ora gettato nel lago di fuoco, dove già sono l'anticristo e il falso profeta, e viene distrutto insieme a loro.
Apocalisse 20:7-10. Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni. Ma un fuoco dal cielo discese e le divorò, e il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli.
Alleluia, gloria, gloria, gloria.
Grazie Gesù, il diavolo è finalmente distrutto, ma questo non per mille anni, questo per eternità.
Stavolta per sempre, quindi era stato imprigionato mille anni perché Dio aveva ancora un ultimo sporco lavoro per lui, andare a, come una calamita, calamitare, attrarre la rimanenza della zizzania che era rimasta nel millennio, va bene? E dopodiché il diavolo non serve più, può andare al suo giudizio che era già stato giudicato già da tanto tempo. E quindi va nel lago di fuoco insieme ai suoi soci, anticristo e falso profeta.
E adesso che non c'è più il male, non c'è più diavolo per tentare le nazioni, siamo davanti a tutte le eternità, cosa dice la parola di Dio a questo punto?
Allora, e quindi qui siamo dopo il millennio, va bene? A questo punto la parola di Dio dice che dopo mille anni, gloria a Dio, andiamo di bello in bello, di bene in meglio, va bene? Quindi dal regnare nel millennio con Cristo passiamo a regnare con Lui per tutta l'eternità. Doveva essere un millennio, non di più, perché c'erano altri santi dopo il millennio che si sarebbero uniti al resto della Chiesa. Quindi, però dopo il millennio ci sono tutti. Allora i premi vengono suddivisi finalmente, eternamente. Però adesso è ora, prestare attenzione, e ora cominciano nuovi cieli, nuova terra, nuova Gerusalemme, l'eternità con il Signore. Alleluia.
Amen.
Lode e gloria a te, oh Padre,
Signore,
nel nome di Gesù Cristo.
Finalmente.
Finalmente leggiamolo nel prossimo capitolo, Apocalisse 21:1.
Apocalisse 21:1-11.
Gloria al Signore. Sono ubriaco, ubriaco di gioia. Alleluia.
Apocalisse 21:1-11.
Gloria al Signore.
Poi vedi un nuovo cielo e una nuova terra.
Alleluia.
Poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi.
Amen.
E il mare non c'era più.
Non servono gli oceani, grazie Signore. Che sti oceani, che servono questi oceani? Servivano a separare prima il mare, adesso non servono più.
E vidi la santa città,
la
nuova
Gerusalemme,
scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo
Gesù Cristo.
Udì una gran voce dal trono che diceva:
ecco
il tabernacolo di Dio con gli uomini,
egli
abiterà con loro, essi
saranno
suoi
popoli,
e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio.
Amen.
Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e
non
ci
sarà
più né morte, né
cordoglio,
né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate.
E colui che siede sul trono
disse: Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse:
Scrivi,
perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega,
il principio e la fine.
A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita.
Alleluia.
Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio.
Oh, aiutaci, Signore. Amen.
Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Poi venne uno dei sette angeli, che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli, e mi parlò dicendo: vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Egli mi trasportò in spirito su una grande e alta montagna e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio con la gloria di Dio. Il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino.
Alleluia, alleluia. Apocalisse 2,
7 a 26. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Ascoltiamo, fratelli, nel nome di Gesù.
A chi vince, io darò da mangiare dall'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda.
Amen.
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve.
Apocalisse 2, 26 a 29.
A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine darò potere sulle nazioni ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla, come anche io ho ricevuto potere dal Padre mio, e gli darò la stella del mattino.
Alleluia.
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Apocalisse 3, 5 a 21.
Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo dal presso il mio Dio e il mio nuovo nome.
Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono.
Chi vince erediterà queste cose, io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Amen. Grazie,
alleluia,
Signore.
Gesù,
alleluia.
Gesù, Gesù.
Grazie, alleluia, Gesù, la
alleluia,
di Dio.
Gloria, gloria, gloria all'Alfa e all'Omega, al principio
grazie,
e alla fine, al Padre, al Figlio e allo Spirito. Gloria, 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 Signore. Grazie Amen. Perché ci usi, grazie perché ti degni di usarci, Signore. Non siamo niente, zero, siamo sotto zero, Signore, ma tu sei tutto.
Amen.
Però non siamo troppo zero perché abbiamo te, Signore Gesù. E tu ci hai reso la tua giustizia, ci hai reso, Signore, i tuoi figli, ci hai salvato, ci hai creato una volta in Adamo e perduti ci hai creati di nuovo, oh Padre, in Cristo.
Amen.
E per questo ti lodiamo e ti amiamo adesso, domani e per sempre e per tutta l'eternità, perché tu sei degno, tu vali, sei degno di essere onorato, lodato, servito, amato, ubbidito, confidato nel nome
amen,
di Gesù Cristo.
Signore.
Amen, amen.
Amen.
Alleluia. Ti do il mio cuore, Gesù. Gloria, gloria, Gesù. Alleluia, Signore.
Ancora un po' che poi e verrà ma tu la fede in te. Aspettalo ancora un po'.
Grazie Gesù per queste scritture chiarissime.
Amen, grazie Signore. Tutto sintetizzato, questa volta solo scrittura.
Sì.
Quindi nessuno può lamentarsi, sono le opinioni di qualcuno, d'accordo? Quindi usatele, fratelli, preghiamo che siano una grande benedizione per la vostra testimonianza, evangelizzazione e per nutrire e guidare le pecore. E non perdete tempo, chi vuole fare discussione, cercare le pecore perdute. Ha detto Gesù, non andate dai samaritani, Matteo 10, cercare le pecorelle. Grazie Gesù,
forse
grazie Signore.
Per i fratelli che non sono riusciti a scriversi tutte le referenze, possiamo mettere questo anche sulla pagina radio?
Sì.
Con tutti i passi e le scritture, così che...
Sì.
Sarebbe più chiaro anche per
un po'
loro.
Di lavoro per qualcuno, ma sarebbe
sì,
utile.
Sto pensando a alcune sorelle che mi aiutano sempre a correggere.
D'accordo, allora fratelli, che il Signore vi benedica.
Fratelli, scriveteci se avete delle domande, se qualcosa non è stato chiaro o altre domande sul tempo della fine che non abbiamo risposto, scrivete, ci fa piacere. Per i fratelli nuovi che ancora non ci conoscete bene, seguiteci sull'indirizzo della radio radioblast.net. O potete scrivere le vostre domande, richiedere il corso biblico al indirizzo email info@radioblast.net. Il corso biblico è gratuito e per il vostro, la vostra crescita spirituale, per aiutarvi a avvicinarvi a Gesù. Quindi fateci sapere la vostra opinione, la vostra crescita spirituale, le esperienze con Gesù. Ci fa piacere sentirvi. E con questo vi salutiamo oggi. Chiudiamo?
Bene, ci sentiamo al prossimo programma. In nome di Gesù, nel frattempo tutti a evangelizzare, un abbraccio, un bacione, vi amiamo nel Signore. Amen.
Ciao fratelli, vi vogliamo bene. Ciao.
Amen.